Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati cari ascoltatori a una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Il nostro sommario: taglio dei fondi per la promozione di carne e salumi considerati dannosi per la salute, il piano dell'Unione Europea. La chiusura della stagione della caccia, nel notiziario le riflessioni della LAC. Moria di delfini sulle coste tirreniche, l'analisi di ARPAT, Agenzia regionale per la protezione ambientale in Toscana. Studio britannico sulla perdita di biodiversità, necessaria e urgente una riforma del sistema alimentare. Presentata l'iniziativa Code di casa, dall'AVE e dal Ministero per la Salute una campagna contro l'abbandono di animali. Fine settimana di manifestazioni a favore dei macachi, tutte le informazioni sul nostro sito. Al microfono, Grazia Cominato. Lo dicevamo poco fa nei titoli, ha creato grande scalpore soprattutto nella filiera alimentare legata allo sfruttamento animale l'intenzione dell'Unione Europea di cancellare i fondi per la promozione di carni e salumi considerati dannosi per la salute, prevedendo etichette allarmistiche proprio come avviene per i pacchetti di sigarette. Il riferimento è al nuovo piano d'azione per migliorare la salute dei cittadini europei, ovvero un progetto con un fondo di 4 miliardi a disposizione dei Paesi membri e una strategia da 10 azioni per battere il cancro. A far discutere sono le azioni volte a migliorare il campo della prevenzione. Oltre alla lotta al tabacco e all'abuso di alcolici, obiettivo dell'Unione Europea è quello di ridurre in particolare il consumo di carne, promuovendo quello di frutta e verdura. La stagione della caccia si è in teoria conclusa da qualche giorno, ma la realtà è tutt'altra. Ecco le considerazioni di Raffaella Baroni, della LAC, Lega Abolizione Caccia.
Si è chiusa ufficialmente la stagione di caccia, ufficialmente perché in realtà per alcune specie è stata posticipata al 10 febbraio in diverse regioni, tra cui l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Molise, la Puglia e la Sardegna. Non si ferma invece la caccia di selezione agli ungulati e i piani di controllo che possono essere svolti anche in altri mesi dell'anno. Tutto questo in base a regolamenti regionali. Anche quest'anno la LAC ha fatto diversi ricorsi e per fortuna vinti ai TAR di varie regioni per i calendari venatori che non rispettavano i pareri ISPRA e che aumentavano il numero delle giornate di caccia, il limite di carnieri o perché non avevano escluso specie minacciate a livello globale, specie che sia il Ministero dell'Ambiente e che la Commissione Europea avevano chiesto di escludere dai calendari venatori proprio perché sono in serie difficoltà di conservazione, ad esempio il moriglione e la pavoncella. La LAC inoltre ha promosso l'impugnazione delle modifiche filovenatorie e incostituzionali delle leggi regionali Liguria, Toscana e Lombardia. Quest'anno poi abbiamo anche assistito ai legittimi e anticostituzionali deroghe che hanno concesso i cacciatori sulla limitazione degli spostamenti per contrastare il Covid-19. Inoltre quest'anno sono tante le azioni dei nostri volontari che vogliamo ringraziare, imperterriti, che hanno portato ad assicurare la legge che ci ha reso responsabili del bracconaggio, che è un fenomeno davvero tanto e troppo diffuso in Italia. Come ancora alta la percentuale di chi ha la licenza di caccia e compie reati venatori. Ma tutto questo avviene perché? Perché nel nostro paese servono pene più severe per chi delinque e distrugge un patrimonio naturale che è di tutti, è il nostro patrimonio naturale, ricordiamocelo. E deve crescere la sensibilità nei confronti della fauna selvatica, deve aumentare la conoscenza della fauna selvatica, il rispetto e di conseguenza verrà tutto il resto.
Andiamo ora in Toscana, dove l'ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana, che fa anche parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, SNPA, ha registrato negli ultimi tre mesi del 2020 un aumento di spiaggiamenti di cetacei in Toscana. Abbiamo contattato Cecilia Mancusi, biologa marina di ARPAT, che ci ha ben illustrato la situazione.
Il 2020 si è concluso con un numero un po' alto di spiaggiamenti di delfini lungo le coste toscane, ben 18 animali in tre mesi, e questo ha fatto un po' preoccupare la rete di recupero dei grandi vertebrati marini che si spiaggiano o vengono catturati accidentalmente in Toscana. Una rete fatta da veterinari, da biologi, che fa capo all'Osservatorio Toscano della Biodiversità di Regione Toscana. Molti di questi animali, quelli diciamo meglio conservati, sono stati recuperati ed analizzati dal punto di vista batteriologico, virologico, istologico, anche dalla presenza di eventuali contaminanti ambientali nei loro tessuti e dalla presenza di cibo nello stomaco, questo anche indice dello stato di salute di questi animali. In realtà su questo numero piuttosto elevato abbiamo riscontrato la morte di almeno 3 esemplari per cause del tutto fortuite, accidentali, di catture, attrezzi da pesca. Altri 3 animali erano dei piccolissimi esemplari che erano ancora in una fase di allattamento e quindi molto probabilmente avranno perso il contatto con la madre per cause varie, forse anche legate al maltempo, al cattivo stato del mare. Ma la cosa che preoccupava di più era capire se questi animali erano affetti da qualche patologia particolare, come per esempio il morbillivirus, che era stato ritenuto responsabile anche di altre morie in anni passati in Toscana. Ecco, tutti questi animali però analizzati hanno dato esito negativo per il morbillivirus, quindi rimane ancora un po' da chiarire bene le cause di morte. Infatti ulteriori esami ancora più approfonditi sono ancora in corso. Quello che è importante fare è continuare a monitoraggio delle nostre spiagge, come stiamo facendo ormai da molti anni, e continuare appunto a registrare questi eventi, che per il 2021 sono al momento 5, ma questo rientra perfettamente nella media stagionale e annuale, come appunto già registrato in anni passati.
Stiamo assistendo a una preoccupante accelerazione della perdita di biodiversità in tutto il mondo, con un tasso di estinzione delle specie superiore a quello medio registrato negli ultimi 10 milioni di anni. Chi è il colpevole? Il sistema alimentare globale è la causa primaria di questo trend. In particolare, l'agricoltura da sola rappresenta una minaccia per il 24.000 delle 28.000, equivalente all'86%, specie a rischio di estinzione. Sono questi gli esiti di un nuovo rapporto chiamato Gli impatti del sistema alimentare sulla perdita di biodiversità, pubblicato dall'Istituto di ricerca indipendente britannico Chatham House, diffuso negli scorsi giorni. Lo studio, supportato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP, e da Compassion in World Farming, organizzazione per il benessere degli animali allevati, evidenzia ai governi l'urgenza di una riforma del sistema alimentare e in particolare il modo in cui produciamo il cibo, altrimenti a rischio sarà proprio la sopravvivenza delle popolazioni umane. 3 le azioni interdipendenti suggerite: cambiare i modelli alimentari con diete contenenti più vegetali, che insieme con la riduzione dello spreco di cibo a livello globale ridurrebbe la domanda e la pressione sull'ambiente e il suolo; isolare e proteggere le aree naturali evitando di convertire più terra per usi agricoli; condurre pratiche agricole più rispettose della natura e che favorisca la biodiversità. Negli ultimi 50 anni, ricorda il rapporto, la conversione degli ecosistemi naturali in terreni per la produzione agricola o in pascoli è stata la causa principale di perdita degli habitat, con la conseguente riduzione della biodiversità. In sostanza, il nostro sistema alimentare ha seguito il paradigma del cibo a basso costo, per produrne di più aumentando gli input come i fertilizzanti, i pesticidi, l'energia, la terra e l'acqua e la deforestazione del suolo. Il sistema alimentare globale è anche fra le cause più importanti del cambiamento climatico, rappresentando circa il 30% delle emissioni prodotte dall'uomo.
Il sindaco di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa, ha emesso un'ordinanza ultimatum che autorizza la macellazione dei capi vaganti, ma OIPA e Animal Law non ci stanno. Ecco il servizio di Claudia Taccani, avvocato OIPA.
Pascoli abusivi a Monterosso, in provincia di Ragusa. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali e Animal Law, attraverso il proprio ufficio legale, ha inviato al sindaco di Monterosso, Salvatore Pagano, la richiesta di sospensione e revoca dell'ordinanza che prevede la cattura di bovini vaganti che, se non reclamati dai legittimi proprietari entro 2 giorni, possono essere mandati al macello. Riteniamo infatti che l'ordinanza appare incerta sotto il profilo della legittimità, in quanto prevede l'autorizzazione alla macellazione anche di capi non registrati. Abbiamo soprattutto mandato una proposta alternativa. Grazie all'aiuto della responsabile dell'associazione Vita da Cani, Sara D'Angelo, che è referente della rete dei santuari animali liberi, abbiamo trasmesso una soluzione, la possibilità di ospitare questi bovini vaganti presso dei santuari, preferibilmente nel territorio siciliano, onde evitare di lasciarli, diciamo, liberi, incustoditi e chiaramente soprattutto di salvargli la vita. Inoltre, attraverso il delegato dell'OIPA sezione di Ragusa, Riccardo Zingaro, abbiamo chiesto al sindaco di valutare di costituire un vero e proprio santuario nel territorio di competenza, essendoci diversi, appunto, terreni liberi. Un santuario potrebbe essere gestito dalle associazioni e far trovare casa a questi animali vaganti, evitando ovviamente un abbattimento che riteniamo ingiusto e anche illegittimo.
Il Bresciano ancora una volta al centro dell'attenzione per l'incendio in un allevamento, questa volta di tacchini, le cui cause sono ben poco chiare. Serena Capretti, responsabile delle attività di Brescia di Essere Animali, ci ha resi partecipi dell'orrore che si è trovata davanti recandosi sul luogo dell'incendio.
Il rogo si è sviluppato in provincia di Brescia in un allevamento di tacchini. Nell'incendio sono morti 7.000 tacchini, tutti pulcini trasferiti da pochi giorni nella struttura. Appena saputo la notizia mi sono precipitata sul posto per vedere la situazione con l'intento di documentare quello che era accaduto. All'interno del capanno erano ancora impilate le cassette che vengono utilizzate per il trasferimento di questi animali e ai miei occhi l'interno del capannone si è presentato come un lungo tappeto di piccoli corpi senza vita. E pare che la causa sia stato un malfunzionamento all'impianto di riscaldamento e in poco tempo le fiamme, alimentate proprio dalla lettiera utilizzata per ricoprire il pavimento, hanno arso vivi migliaia di piccoli tacchini. Si è verificata ancora una volta una tragedia che mette in luce le problematiche degli allevamenti intensivi. Tenere gli animali ammassati in spazi così ristretti è il modo peggiore per garantire loro una via di fuga in caso di emergenza come questo. Non è d'altronde il primo incidente che avviene in un allevamento intensivo. Nell'estate 2019, sempre in provincia di Brescia, ci furono due incidenti. Uno a Leno, dove per il gran caldo morirono 400 tacchini, e un altro a Iseo, dove 10.000 galline morirono soffocate per colpa del malfunzionamento delle ventole per il riciclo dell'aria. E secondo una nostra stima, negli ultimi 12 mesi, proprio negli allevamenti intensivi italiani, a causa di incendi o anche di danni strutturali, sono morti oltre 200.000 animali. Ecco, incidenti simili generano molta indignazione. Ricordiamo però che questi animali sono allevati per la produzione di carne. Quindi da consumatori spetta a noi fare il collegamento. Se da una parte ci rattristano notizie simili, dall'altra dovremmo fare una scelta e prediligere alimenti di origine vegetale in direzione di uno stile di vita più etico, privo di crudeltà e concretamente sostenibile.
Si è aperta questa settimana presso il Tribunale di Forlì l'istruttoria del processo a carico del titolare di un allevamento di visoni situato a Galeata, sull'Appennino forlivese. A darne notizia l'associazione animalista Essere Animali, dopo che un'ispezione dei carabinieri forestali della stazione di Santa Sofia, partita a seguito di una denuncia dell'organizzazione Essere Animali, precisano gli stessi animalisti, ha consentito di individuare la presenza di numerosi visoni sofferenti all'interno dell'allevamento. Con la campagna Visoni liberi, l'organizzazione chiede da tempo che anche l'Italia introduca il divieto di allevamento di visoni e di altri animali utilizzati per la produzione di pellicce, già emanato in diversi paesi dell'Unione Europea. In Abruzzo ora, in particolare nel territorio di Villetta Barrea, per segnalarvi che un lupo adulto maschio è stato trovato morto dopo essere stato abbattuto a colpi d'arma da fuoco. Se dovesse essere confermata la morte per colpi di arma da fuoco, sarebbe un fatto gravissimo, ha affermato il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, che non accadeva da moltissimi anni e che ovviamente va condannato in tutta la sua gravità. Si registra una situazione molto critica per la specie protetta del cavallo pentro. Ce ne parla il signor Colonna dell'associazione animalista Stop Animal Crimes Italia, che ha peraltro denunciato il sindaco del comune di Montenero Valcocchiara, responsabile per legge degli animali del suo territorio, per non aver ad oggi adottato misure efficaci contro la continua dispersione di animali incustoditi, esponendo gli stessi animali e i cittadini a pericolo. È infatti di pochi giorni fa la notizia di un incidente tra un cavallo è un automobilista. La parola passa ad Antonio Colonna.
I volontari della Stop Animal Crimes Italia hanno riscontrato più volte di persona le proibitive condizioni di vita del cavallo pentro. Questa razza tipica del territorio di Montenero Valcocchiara, un piccolo centro di 500 anime in provincia di Isernia, è una specie protetta sia dalla comunità europea che dalla stessa regione Molise, che elargisce fondi comunitari agli allevatori della zona che posseggono capi di cavallo definito pentro. Questa razza in effetti però è tutt'altro che protetta. La nostra associazione, nei tanti sopralluoghi sia diurni che notturni effettuati presso il pantano della Zittola, un altopiano carsico che si estende per circa 900 ettari sopra gli 800 metri di altezza, ha potuto documentare la costante sofferenza di centinaia di cavalli lastrati allo stato brado tutto l'anno senza idonei ricoveri ed assistenza, soprattutto durante i freddi mesi invernali. Cavalli non sfamati e quindi costretti a vagare sulla neve ghiacciata in cerca di cibo a temperature di molto inferiori allo zero. Tanti sono stati ritrovamenti di cavalli e puledri morti dagli stendi sul territorio di Montenero Valcocchiara. Una situazione questa che si riscontra da anni nonostante le diverse denunce e gli innumerevoli interventi delle autorità competenti alla vigilanza. Come ultimo grave evento si riscontra la morte di un cavallo investito da un'auto sulla strada provinciale che conduce a Montenero Valcocchiara. La sera del 27 gennaio un conducente di un'auto è rimasto gravemente ferito dall'impatto con un cavallo pentro in piena carreggiata. Il cavallo è stato abbattuto a causa delle fratture riportate a diverse arti. Il conducente dell'auto, un cittadino di Montenero Valcocchiara, è stato ricoverato di urgenza in ospedale. Questo però è solo l'ultimo dei tanti incidenti avvenuti sulle strade causati dai cavalli lasciati liberi di divagare in cerca di cibo. Alla luce di quanto esposto, la Stop Animal Crimes Italia chiede un intervento immediato della Procura della Repubblica di Isernia per constatare le eventuali condizioni di maltrattamento dei cavalli e fare chiarezza sulle responsabilità degli allevatori riguardo il mancato rispetto delle condizioni necessarie anche alla salvaguardia di questo importante habitat inserito tra i siti di interesse comunitario.
Il Ministero della Salute ha iniziato a diffondere la campagna informativa codedicasa.it per la prevenzione dell'abbandono di animali e promozione delle adozioni dai canini, realizzata grazie a un fondo triennale approvato dal Parlamento e sostenuto dalla Lega Antivivisezione LAV. Lo rende noto l'associazione animalista spiegando che l'obiettivo è sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione del nostro paese alle buone pratiche di comportamento indispensabili per un'efficace prevenzione dell'abbandono di animali. Tra gli obiettivi, spiega la LAV, promuovere un'adozione consapevole degli animali di affezione, incentivando il più possibile l'adozione di animali da canili e gattili e la pratica della sterilizzazione. L'abbandono costituisce un reato ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, ricorda la LAV. È importante far comprendere le conseguenze, i rischi anche sociali dell'abbandono. Secondo i dati forniti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, ricorda infine la LAV, nel 2019 sono stati registrati 86.982 ingressi di cani nei canili sanitari e 45.695 ingressi nei rifugi. L'adozione di questi animali è una scelta di responsabilità e di generosità. Come testimonial di questa iniziativa è stato scelto il cantante Tiziano Ferro.
Il destino di chi visse per amare.
Tiziano, cosa pensi dell'abbandono di un animale?
Abbandonare un animale è uno dei gesti più ignobili al mondo. Non abbandonate gli animali e se non potete prendervi più cura del vostro animale domestico, rivolgetevi a un canile, a un rifugio, ai veterinari. Non abbandonate gli animali. È un gesto incredibilmente crudele che nessuno può meritare.
Un animale da compagnia ti arricchisce la vita. Info su codedicasa.it. È un'iniziativa del Ministero della Salute.
Lo spazio dedicato agli appuntamenti questa settimana è tutto riservato alle iniziative per i macachi. Si stanno concludendo in questi minuti i sit-in organizzati da LAV a Parma e Torino. Vediamo dunque gli appuntamenti dei prossimi due giorni. 3. Le manifestazioni previste per sabato 6 febbraio. Alle ore 14.30, grida la tua rabbia, con ritrovo all'Università degli Studi di Parma, organizzato da PAE ed Enrico Rizzi. Alle ore 15 in piazza Montecitorio a Roma, manifestazione Basta Vivisezione, organizzato dal Partito Animalista. Mentre sempre alle 15 a Firenze, in piazza Santa Maria Novella, un flash mob organizzato da Vivere Vegan. Passiamo a domenica 7 febbraio. Alle 14 non ci arrendiamo, macachi liberi, sit-in di protesta in piazza Castello a Torino, organizzata dal coordinamento animalista Origine Animale, Meta e Avi, mentre a Milano in piazza del Duomo alle ore 14.30 Lascia la luce accesa, organizzata da Meta. Nel caso di maltempo apriamo gli ombrelli, le proteste avranno comunque luogo, ovviamente in pieno rispetto delle regole anti-Covid. Tempo di chiudere la prima edizione di febbraio del nostro notiziario VEG. Potete riascoltarci ogni momento sul nostro sito oppure scaricando il nostro podcast. Vi ricordiamo che su Radio Veghit ogni giorno all'interno dei nostri programmi trovate notizie aggiornate e puntuali su tematiche animaliste, ambientali e di cultura VEG. Da Grazia Cominato e dalla redazione grazie per l'ascolto e un caro saluto.
Le notizie VEG della settimana.